Allora, il vero problema dei conflitti di attribuzione è che non c'è una definizione di potere dello Stato. Sembra in contraddizione con questo schema. Sì, questo schema funziona, ma vedete che qua ci sono dei puntini. È uno schema esemplificativo più che altro. Ci sono dei poteri semplici e poteri complessi, già questa terminologia non mi persuade tanto, ma vedete che qua sono, l'ho presa questo schema da un manuale di giustizia costituzionale, ma non mi convince tantissimo. I poteri complessi sono il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario, quelli semplici sono invece organi. Allora, qui sembrerebbe esserci un rapporto tra lo strumento dei poteri del conflitto tra poteri dello Stato e la vecchia separazione dei poteri. Qui la cosa salta, questi sono poteri organo cosiddetti, nel senso che sono organi monocratici, come Presidente della Repubblica, o sono organi titolari di specifiche funzioni, come la Corte Costituzionale, il CSM, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il CNEL. Dall'altra parte invece ci sono i classici poteri complessi, perché sono formati da più organi. Il legislativo è composto dalle due Camere, l'esecutivo è composto da Presidente del Consiglio, Consiglio dei Ministri e Ministri, il giudiziario è composto da tutti i giudici. Bene, qual è il problema? Il problema è che questo è un conflitto di attribuzione tra potere dello Stato e noi non sappiamo né che cosa sia il potere dello Stato né che cosa sia l'attribuzione. Cioè non sappiamo nulla e come tale siamo potenzialmente esposti ad essere bocciati l'esame. Non lo dico per scherzo, perché è un problema difficile questo, è veramente un problema difficile. La miglior dottrina che casualmente è rappresentata da me, ma questa volta sono in maggioranza, ma è una terminologia ormai usata anche dalla Corte Costituzionale, dice che lo strumento del conflitto di attribuzione è uno strumento di natura residuale, nel senso che può essere attivato quando non ci sono altri strumenti giuridici per riparare un evento. Per esempio, se avete letto i giornali di oggi o sentito i notiziari, sapete che c'è un grosso problema a Taranto, che probabilmente finirà in un conflitto di attribuzione. Nel senso che c'è un conflitto sulla competenza nel disporre l'apertura e la chiusura della fabbrica tra l'autorità giudiziaria requirente e il governo. Non so come ne verranno fuori, ci sono alcune vie tecniche, per esempio il governo potrebbe adesso sollevare il conflitto, ma questo non è che darebbe una risposta immediata, no? Per quanto sia rapida la Corte, per esempio sul conflitto sollevato da Napolitano contro la Procura della Repubblica di Palermo, è stato sollevato, se non sbaglio, in luglio e si decide il 4 dicembre. Però non è che l'ILVA possa restare chiusa impunemente per 5-6 mesi, perché vuol dire perdere il mercato. Dopodiché può anche aprire, però i classici buoi sono ormai scappati dalla classica stalla. E probabilmente il governo farà un decreto legge, spero che i tecnici del governo questa volta siano un po' più abili del solito, perché bisogna costruirlo bene, perché se no è il giudice a sollevare un conflitto di attribuzione, perché un decreto legge che contrasti una decisione del giudice di per sé dà luogo a conflitto di attribuzione. È il caso per esempio che aveva spinto Napolitano a rifiutare l'emanazione del decreto legge per la vicenda Englaro. Vedete, sono tutte situazioni in cui il conflitto di attribuzione è l'ultima soluzione, da qualche parte bisogna trovare una soluzione di un conflitto del genere e questi conflitti arrivano alla Corte. Dove possono sorgere? Noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora, la storia ci insegna che il Presidente della Repubblica ha sollevato due volte un conflitto di attribuzione, tre, considerando anche Cossiga, che era ormai decaduto ed è stato processato per una querela per diffamazione e lui si è difeso, ma io ero capo dello Stato, mettendo in croce la corte che ho dovuto dirgli: carino, tu quando starnazzi alla radio non sei capo dello Stato ma una noca starnazzante e come tale paghi. E adesso l'ha sollevato Napolitano per la questione delle intercettazioni e vedremo cosa risponde la corte il 4 dicembre, e prima vi dicevo l'ha sollevato Ciampi per la questione del potere di grazia, ottenendo ragione. In teoria potrebbe essere la Corte Costituzionale a sollevare il conflitto di attribuzione, in teoria, nel senso che questo dovrebbe essere un caso in cui qualcuno si cerca di mangiarsi le competenze della Corte Costituzionale, ma in questo caso avremmo il giudice che è anche parte della causa, perché la Corte Costituzionale dovrebbe sollevare di fronte a se stessa il conflitto, poi dichiararlo ammissibile e poi, secondo voi, lo dichiarerebbe fondato o infondato? Penso fondato, perché non è terzo in causa. E uno dice: com'è possibile tutto questo? La spiegazione è semplicemente metafisica o teologica. È il recursus ad infinitum. Alla fine c'è un cortocircuito che per convenzione si chiama Dio, ma nei casi giuridici non si può chiamare Dio perché non è un concetto giuridico, ma è un cortocircuito in vero e proprio, cioè una cosa che da qui non ci può essere una regola che regoli questa situazione, perché sennò avremo un altro piano del castello. La Corte dei Conti ne ha sollevato un sacco, il Consiglio di Stato mi pare di no, il CNEL figuriamoci, ma i puntini sono quello che mi interessa di più, e quello che mi interessa di più sono proprio i puntini. Quante volte può sorgere un conflitto di attribuzione? Chi possono essere gli organi? Allora, un caso ve ne parlo subito dopo parlandovi di referendum, o potrei parlarvene adesso, non so cosa fare. Un altro caso può essere, per esempio, una minoranza parlamentare. Ipotesi. Il Presidente di una Camera decide di mandare un progetto di legge in commissione deliberante. La Costituzione dà una garanzia alle minoranze, per cui un decimo dei deputati o dei senatori appartenenti a quella Camera può chiedere di tornare al procedimento normale. Sottoscrivono una richiesta, la sottopongono al Presidente, il Presidente ne fa una pallina e la butta nel cestino. Questa è la lesione di un'attribuzione costituzionale. Che cosa impedirebbe a quei deputati di difendere una loro attribuzione costituzionale? La loro attribuzione è il potere di imporre il procedimento ordinario. Se tu impedisci quel potere, tu stai violando l'attribuzione di un potere dello Stato. Che significa che i deputati non solo avrebbero la legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzione, ma dall'altra parte si troverebbero la Camera di appartenenza. Ma è un po' quello che è successo con Mancuso. Mancuso ha sollevato un conflitto contro il suo governo, di cui lui faceva parte. Ma lui difendeva una sua attribuzione, la Corte Costituzionale ha detto: hai ragione in questo, il tuo conflitto è ammissibile perché tu sei Ministro di Grazia e Giustizia e la Costituzione affida al Ministro di Grazia e Giustizia specifiche attribuzioni, sue. Tanto è vero che la firma del potere di grazia è discussa perché non si sa se prevale la volontà politica del Presidente della Repubblica o la volontà tecnica del Ministro di Grazia e Giustizia. È un problema. Il caso della grazia era già sorto in precedenza. Il presidente era Cossiga? Mi pare di sì. Il ministro di Grazia e Giustizia era Martelli, Claudio. Il presidente del Consiglio era casualmente Andreotti. Il presidente voleva graziare. Sì, voleva fare la grazia a Curcio, fondatore storico delle Brigate Rosse, ma uno che non ha mai sparato un colpo, era uno sociologo di Trento, e il ministro Martelli non lo voleva dare, al che E Andreotti ha detto: va bene, allora avoco a me la responsabilità della controfirma. E Martelli sollevò un conflitto di attribuzione contro il suo governo, dicendo: no, questa attribuzione è una competenza tecnica del ministro di Grazia e Giustizia. Poi la cosa si è composta, perché Andreotti ovviamente non era un uomo di grandi scontri frontali, e quindi hanno rinunciato a tutto e il conflitto non si è mai svolto di fronte alla Corte. Ma vedete, è potenzialmente infinito il numero di organismi che possono sollevare un conflitto di attribuzione. Ogni qualvolta ci sia una competenza, un'attribuzione assegnata dalla Costituzione e non solo dalla Costituzione. Referendum, vi devo parlare e ve lo parlo adesso. Il referendum ha un meccanismo complesso. Ci sono i promotori, 10 elettori, che raccolgono in 3 mesi 500.000 firme, è bene che ne raccolgono molte di più, le depositano entro settembre all'Ufficio Centrale della Cassazione, che è un organismo di natura giurisdizionale della Cassazione, e l'Ufficio Centrale della Cassazione esamina, corregge, propone modifiche del quesito, eccetera, e poi, una volta che passa questo giudizio, che è un giudizio di legittimità, la cosa va alla Corte Costituzionale per un giudizio sulla ammissibilità costituzionale. Bene, caso. Qui in mezzo, in una di queste fasi, dopo la raccolta delle firme, il legislatore, cioè il Parlamento, emana una legge. La classica legge truffa, nel senso che è una legge che modifica formalmente la legge sottoposta al referendum, ma sostanzialmente ne conferma tutte le previsioni. Quale strumento di reazione può avere chi è interessato al procedimento per opporsi a tutto questo, e chi è il soggetto interessato? I promotori sollevarono un conflitto di attribuzione contro l'Ufficio di Cassazione e il Parlamento, perché l'Ufficio di Cassazione deliberò che il procedimento referendario si interrompeva perché la legge era formalmente cambiata. Quindi c'era una decisione di un organismo giudiziario, giurisdizionale, l'Ufficio della Cassazione, che bloccava la procedura di referendum. I promotori, che erano i promotori della raccolta delle firme, quindi quelli che hanno avuto l'iniziativa che doveva portare poi al voto, sollevarono un conflitto, dicendosi potere dello Stato. Tutta la dottrina disse: ma tu non sei un potere dello Stato, sei un gruppetto di elettori, non fai parte dello Stato apparato, dell'ente. Ma la Corte invece disse delle cose inattese, e cioè che il conflitto di attribuzione del potere dello Stato non sorge soltanto tra organi dello Stato apparato, ma anche dello Stato comunità. Lo Stato siamo noi, noi siamo cittadini dello Stato, per cui quando si parla di Stato apparato si parla dei palazzi del potere, ma quando si parla di Stato comunità o Stato ordinamento, dentro ci sono anche gli elettori presenti, e quindi anche gli elettori possono diventare potere dello Stato nel momento in cui esercitano una funzione specificamente loro attribuita. E i promotori dissero: noi abbiamo questa funzione di raccogliere e promuovere una procedura costituzionale, quella del referendum, e quindi abbiamo l'interesse e la legittimazione a difendere questa procedura. E la Corte dette loro ragione, con una sentenza estremamente discussa, ma estremamente importante, che ha un po' stravolto l'idea del conflitto di attribuzione a difesa della forma di governo. Perché se noi parliamo di forma di governo, parliamo dei rapporti tra governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, essenzialmente. Poi abbiamo visto che in realtà i conflitti di attribuzione si svolgono tra apparati politici e l'altro potere dello Stato, quello che fa valere le leggi, gli apparati giudiziari. Ora vediamo che c'è anche la possibilità che un potere dello Stato stia fuori dai palazzi e stia nella società civile, nel corpo elettorale, laddove il corpo elettorale esprima organi che attivano il corpo elettorale stesso. I promotori sono 10 elettori che promuovono un procedimento così complesso il cui senso è andare a votare, cioè far votare gli elettori. La conseguenza buffa è che è tornata la mia Mosca, non so se la vostra notizia vi interessa, però è una buona notizia. E la notizia buffa è che i promotori, che erano poi il Partito Radicale, si fecero subito una carta intestata. Repubblica Italiana, Comitato dei Promotori, perché naturalmente se non c'è una carta intestata e un timbro, in Italia non c'è autorità. E cercarono in seguito di difendere altre fasi del procedimento elettorale. Per esempio, si va a votare dopo questo lungo procedimento, vedete che procedimento, ho chiamato una via crucis, perché è una via crucis, no? Raccogliere 500.000 firme in 3 mesi vuol dire che bisogna cominciare quantomeno prima del 30 giugno, luglio, agosto e settembre non si raccolgono molte firme, agosto, salvo che uno vada a Rimini e scambia piadine per firme, non funziona, il che vuol dire che capite che raccogliere 3 mesi bisogna andare presto durante l'anno, organizzare i tavolini, i palchetti in giro per le strade, le firme vanno autenticate, per cui ci vuole un notaio, oppure ci vuole un ufficiale, un pubblico ufficiale e così via, e dopodiché queste firme vanno raccolte in 3 mesi e consegnate. Qui c'è una fase di discussione di fronte alla Cassazione, perché si controllano le firme, si controlla l'autenticità, si discute anche il titolo del referendum, quello è meno, e poi si arriva finalmente alla Corte Costituzionale. Di questo vi parlo subito dopo. Alla fine si va a votare e poi c'è un decreto del Presidente della Repubblica che dichiara la venuta abrogazione e qua finisce. Problema: che cosa succede se il Presidente della Repubblica emana il decreto e il giorno dopo il legislatore fa una legge esattamente uguale a quella abrogata per referendum? Il problema si è posto anche di recente con il referendum sull'acqua e in varie occasioni i promotori hanno cercato di far valere il referendum sollevando conflitto contro l'atto legislativo che restaura, a loro avviso, la disciplina abrogata. E la Corte ha detto no, tu sei in questa fase, sei organo, un potere dello Stato, ma dopo la dichiarazione dell'avvenuto, forse addirittura dopo la votazione, o forse addirittura dopo la sentenza della Corte, in questa fase, in una di queste fasi qua, tu smetti di avere titolarità, non è che resti potere dello Stato per tutta la vita a tutelare quel referendum. E di conseguenza l'attribuzione è quella difesa e l'attribuzione sta nella promozione del referendum, non nella sorveglianza del voto né nella sorveglianza degli effetti del referendum. In questa fase tu sei titolare di un'attribuzione costituzionalmente garantita e quindi sei potere dello Stato. C'è solo un piccolo particolare, che la Costituzione non parla del Comitato dei Promotori. Il comitato dei promotori è previsto dalla legge che disciplina il referendum, la legge del 70, 352 del 70, legge ordinaria, per cui qui abbiamo un'attribuzione fissata dalla legge ordinaria, ma la Corte ha detto che questa non importa, perché la legge ordinaria fa operare un istituto costituzionale e mi basta questo, sono le condizioni operative di un meccanismo costituzionale. Per cui non mi interessa che l'attribuzione sia scritta in Costituzione, basta che in Costituzione sia scritto la funzione, il referendum. Poi come il referendum viene organizzato lo può fare la legge ordinaria e dove la legge ordinaria affidi dei compiti indispensabili a certi soggetti, quei soggetti diventano titolari dell'attribuzione. Vedete, una sentenza curiosa, ma che si capisce bene se ragionate in termini di residualità. ci sono casi in cui non c'è nessun ulteriore strumento, non c'è nessun altro strumento, e l'interesse dell'ordinamento costituzionale è che l'ordinamento costituzionale venga rispettato, per cui diventa materia che può far sorgere un conflitto di attribuzione qualsiasi situazione in cui si tratti di difendere l'ordinamento costituzionale e non ci siano altri strumenti per farlo, non ci siano i normali strumenti, per esempio, del ricorso al giudice. Questo è un po' il problema, e vedete che di conseguenza questa mia immagine ci dice qualcosa intorno ai poteri, ma non ci dice tutto intorno ai poteri, anche perché il tutto è rotto da questa serie di puntini, che vuol dire e c'è altro, e questo altro non siamo in grado di definirlo. Interessante è chi sta in giudizio. Vedete, nei conflitti intersoggettivi sta in giudizio il vertice dell'esecutivo, come vi dicevo, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione. Nei conflitti tra poteri dello Stato la legge usa una locuzione che nessuno ricorda d'esame, perché naturalmente si studia per appunti e cose del genere, e che invece è fondamentale capire e conoscere, prima conoscere e poi capire. In giudizio sta l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere. Non ci dice altro la legge, tantomeno ci dice qualcosa della Costituzione. Per cui dobbiamo capire, negli organi complessi, perché in quelli semplici non c'è problema, qui il Presidente della Repubblica è monocratico, qua è il Presidente della Corte, qua è il Presidente del CSM, qua è il Presidente della Corte dei Conti e così via, ma di fronte al legislativo, all'esecutivo e al giudiziario, chi è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere? Vi ho messo dei disegnetti un po' stupidi, che vi danno l'idea della diversa struttura, soprattutto tra il potere giudiziario e quello esecutivo. Nel potere esecutivo la struttura è gerarchica, per cui c'è un vertice. Chi è sotto nella gerarchia non ha potere di esprimere volontà definitiva, perché le sue decisioni sono sempre avocabili, il termine tecnico, dall'autorità superiore, che può intervenire avocando la pratica oppure annullando. E il vertice è il governo e il Presidente del Consiglio dei Ministri, il capo del governo, quello è il vertice. Per cui se il prefetto rivendica qualche lesione della sua competenza o compie un atto contro cui un giudice per esempio reagisce, non è il prefetto che può stare in giudizio e non è pure il prefetto che può decidere che si solleva conflitto. Il prefetto deve scrivere al ministro, il ministro deve occuparsi della cosa e portarla in Consiglio dei Ministri, in Consiglio dei Ministri, che è il vertice del potere amministrativo esecutivo, deve decidere di sollevare conflitto o di resistere nel conflitto, il Presidente si costituisce tramite l'Avvocatura dello Stato. Questo è lo schema, è uno schema gerarchico. Ed è una cosa abbastanza semplice da capire. Molto meno semplice capire perché il potere giudiziario sia un potere diffuso e quindi fatto a palla o a circonferenza, a sfera, quella figura lì, cerchio. E potremmo fare anche un disegno più metafisico di tutto questo. La metafisica del potere giudiziario non l'ho ancora fatto, ma mi sta già scappando. E quindi ve la faccio. Qual è la norma chiave? Spero che ormai sappiate qual è la norma chiave. La norma chiave è naturalmente l'articolo 101, secondo comma, che dice che il giudice dipende soltanto dalla legge. Questo vuol dire che la legge c'è una circonferenza intorno. Voi sapete che ogni punto della circonferenza è equidistante dal centro? Beh, lo ricordate ancora? E non vi fa un certo conato di vomito? No, bene. Quindi ogni punto della circonferenza è ugualmente autonomo ed ugualmente in grado di definire la volontà del potere giudiziario. Può essere anche il giudice di pace. Il giudice di pace annulla la vostra multa. L'amministrazione non ricorre per dei termini, non se ne accorge, eccetera, sentenza passa in giudicato. Quindi lui è potenzialmente colui che dichiara la volontà del potere in ultima istanza. Questo non può avvenire con la polizia municipale, anzi con la polizia stradale. La polizia stradale vi eleva una multa, voi potete fare ricorso al giudice, ma potete fare anche ricorso gerarchico. Gerarchico. Quindi ricorso al prefetto, ricorso al capo dello Stato, che vuol dire il governo, eccetera. Perché quella è una struttura gerarchica. E questo significa che la volontà del potere non si esaurisce nell'atto della polizia stradale. Mentre la volontà del potere giudiziario si esaurisce con qualsiasi giudice. Qualsiasi giudice può impugnare la volontà del potere. Che vuol dire, in altri termini, che mentre per l'esecutivo deve stare in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei Ministri, che è lo spitz, il vertice del potere, nel potere diffuso giudiziario, chiunque, qualsiasi organo giudiziario, può stare a giudizio. Per cui sulla questione di Ilva Taranto, se mai accadrà un conflitto di attribuzione, staranno in giudizio il giudice, che ha sollevato la questione, che è titolare della funzione, e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi vedremo come si svolgerà, su che cosa si svolgerà soprattutto questo conflitto, se mai capiterà. Può essere che il prefetto di Ferrara litighi con la procura di Ferrara, in giudizio si costituirà la procura di Ferrara e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Non il prefetto, proprio per la diversa natura dei poteri. Per il potere legislativo abbiamo due camere, non ho trovato una cosa più brillante che scrivere paritario, so che cosa voglia dire, ci ho messo due stelline, come dire che ogni camera è titolare del potere legislativo, non è che entrambe le camere debbano sollevare il conflitto, di solito una solleva e l'altra interviene nel giudizio. Ma può essere che, per esempio, certe cose interessino solo una Camera. La Corte dei Conti, che chiede i bilanci dei gruppi parlamentari, li chiede alla Camera o al Senato, è la Camera che solleva il conflitto. Il Senato di solito è interessato al conflitto e quindi fa un intervento processuale, naturalmente ad adiuvandum della Camera. Però può essere benissimo una singola Camera e non tutte e due. Vi è chiaro? Qualcosa vi dovrei dire sull'esito del conflitto. Non solo, anche sull'oggetto del conflitto. Allora, l'oggetto del conflitto, qui si distingue, riguarda tutti e due i tipi di conflitto, i conflitti per invasione di competenze e i conflitti per interferenza. L'invasione di competenze è quando un organo esercita i poteri rivendicati da un altro organo. Per esempio, se il giudice emana un provvedimento di natura amministrativa, il governo solleverà il conflitto perché il giudice ha invaso la sua competenza. È capitato anche questo. Uno dei primissimi, se non il primo conflitto di attribuzione, era tra il governo e il pretore, mi pare, di Genova, e riguardava il novellame. Novellame sono i pesciolini piccoli bianchi che hanno un'aria un po' da cadaverini, che buoni sono. E il pretore aveva fatto un provvedimento, un decreto che bloccava la pesca del novellame. E il governo ha detto: scusa, ma quella è una funzione amministrativa, quindi tu hai usurpato la mia funzione, e ha sollevato un conflitto per questo. Molto più comune invece il conflitto per interferenze. Il conflitto per interferenza è più subdolo, nel senso che non si controverte sulla titolarità della funzione, ma sull'impedimento dello svolgere la funzione. Tu emani un atto, oppure semplicemente non emani un atto, e con questo mi impedisci di funzionare. Per esempio, se il Parlamento non nominasse i giudici costituzionali, ci sarebbe un grosso rischio. Noi abbiamo anche corso questo rischio, perché il sistema politico si impazzisce spesso, si blocca, e la Corte Costituzionale, quando arriva a 11 giudici, può ancora funzionare, a 10 no. Il che vuol dire che se il Parlamento non nomina i suoi 5 giudici, la Corte Costituzionale si paralizza, smette di funzionare, che è una cosa molto grave, perché viene meno un controllo. Allora, a questo punto si può immaginare anche che la Corte Costituzionale, ecco il caso di cui tutti hanno discusso, caso che sta nella veta metafisica del nostro sistema, che la Corte Costituzionale sollevi il conflitto contro il Parlamento, perché il Parlamento, non esercitando una sua funzione, le impedisce di funzionare. Ci sono conflitti di diverso tipo. Il conflitto sul potere di grazia era un conflitto di interferenze, perché nessuno contestava il potere del Presidente della Repubblica di emanare l'atto, né il potere del Ministro di controfirmarlo, ma il Presidente della Repubblica diceva: tu, dicendo no, 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 impedisci a me di esercitare la mia funzione, e questa è la mia funzione. Vedete che i ragionamenti tornano. Presidente Ciampi diceva: questa è la mia funzione, emanare il decreto di grazia. Tu me la stai impedendo con un atto ostruzionistico. E molti dei conflitti sono stati su questa strada. Previti, Berlusconi, eccetera. Per esempio, io sono il giudice e sto facendo delle indagini penali. Convoco Previti, che forse non era imputato, non so se era imputato o testimone. Lui dice: mi dispiace, non c'ho da fare. Legittimo impedimento. Sul legittimo impedimento sono scritte ormai maree di cose. Quanto è legittimo il legittimo impedimento? Questo è il problema. Quanti chicchi di sabbia ci vogliono per fare una spiaggia? C'è pure piccola. C'è un termine oltre il quale il tuo non è più un legittimo di impedimento, ma è un ostruzionismo, nel senso che il tuo atteggiamento impedisce al giudice di svolgere la sua funzione. Ecco un altro tipico conflitto di attribuzione, abbiamo avuto 3-4 di questo genere, in cui il politico, con il suo atteggiamento ostruzionistico, cerca di evitare di far funzionare il processo. Perché? Perché dopo c'è la prescrizione del reato, naturalmente, no? Per cui si punta alla prescrizione con tutti gli atteggiamenti ostruzionistici del caso. L'ostruzionismo di per sé non è mangiarsi la competenza di un altro, non è che Previti volesse fare lui il giudice, penso che proprio non era questo il suo problema era non fare l'imputato, e quindi non c'era una aggressione dell'attribuzione dell'altro organo, ma c'era invece un ostruzionismo in modo da impedire all'altro organo di funzionare. La cosa interessante è perché si riflette sul dispositivo delle sentenze della Corte nei conflitti di attribuzione. Il dispositivo della Corte è la dichiarazione su chi spetti il potere. Per cui dice: per questi motivi la Corte decide che la funzione tra le tali spetta a, oppure che non spetta al soggetto XY con il suo atteggiamento impedire il funzionamento dell'organo Y. Spetta o non spetta è tipico dei conflitti di attribuzione basate sulla vindicatio potestatis, sulla titolarità del potere, il non spetta è piuttosto frequente nel conflitti di interferenza. Non spetta questo organo procedere senza aver sentito l'altro organo. Questo, per esempio, sulle nomine dei giudici è importante, perché la Costituzione affida un sistema a doppio comando al CSM e al Ministro di Grazia e Giustizia, per cui loro due devono avere collaborazione e non sempre ottengono la collaborazione. Allora la Corte diventa il giudice di questa collaborazione. Deve vedere se il ministro ha provato ad avere un consenso del CSM, se il CSM ha discusso seriamente le proposte del ministro, perché se no c'è la violazione delle reali collaborazioni e uno dei due perde. Sono conflitti molto difficili, come vedete, sempre molto contestati, e la Corte viene chiamata sempre di più a dirimere questi conflitti. Il principio sarebbe che i poteri dello Stato collaborino. Per cui il Presidente della Repubblica collabora col Governo nell'emanare gli atti, collabora col Parlamento legislativo nel promulgare le leggi, il Governo e il Parlamento sono legati nella collaborazione nel rapporto di fiducia, i giudici dovrebbero collaborare con gli altri organi, nel senso che non dovrebbero impedirgli di funzionare, ma devono avere delle risposte serie quando chiedono delle cose. Ogni volta che c'è una rottura di questo principio di collaborazione, scatta potenzialmente un conflitto per interferenze. Tu non collaborando mi impedisci di funzionare. E voi capite che questi sono conflitti particolarmente complicati. Bene, questo pomeriggio lezione sui giornali, che non ho ancora letto, spero che ci sia qualcosa di interessante.